Ucraina. Secondo la CNN, il presidente Zelensky è stato informato di un attacco russo nella giornata di domani. Il primo ministro Scott Morrison afferma che l'Australia condannerà i paesi che tenteranno di violare la sovranità territoriale dell'Ucraina. Il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio è atteso oggi in Ucraina. In settimana, possibile visita anche a Mosca. E per lo sport calcio, respinto il ricorso nero-azzurro, Bologna-Inter si giocherà. Buongiorno e benvenuti al giornale radio di SBS Italian, presentato per voi da Federico Solchi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato informato che il giorno dell'attacco russo sarà mercoledì 16 febbraio. Lo riferisce la CNN in una breaking news. C'è stata un'accelerazione drammatica nel dispiegamento di forze russe al confine con l'Ucraina, lo ha detto il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken, invitando tutti gli americani ancora in Ucraina a lasciare il paese immediatamente. Nel frattempo, nella giornata di ieri, il primo ministro australiano Scott Morrison ha affermato che è venuto il momento per l'Australia di lanciare un segnale ai paesi che continuano ad intimidire l'Ucraina. Il governo ha confermato che tutto lo staff diplomatico australiano ha ora lasciato Kiev. Durante una seduta parlamentare, un portavoce del Ministero degli Esteri ha fatto sapere che al momento rimangono in Ucraina 147 cittadini australiani. Il primo ministro Scott Morrison ha affermato che è ora per l'Australia di affrontare i paesi che decidono di contrapporsi all'Ucraina.
We denounce Russia's bullying, their coercion, their intimidation and their threats of violence against Ukraine, Mr. Speaker. And we will always take steps to do that. And Mr. Speaker, we have taken those steps with our like-minded partners. But I know, Mr. Speaker, that the Chinese government has not stood with the rest of the world in denouncing the actions of Russia, Mr. Speaker, and they should do so.
Anche il ministro del Tesoro Josh Frydenberg si è pronunciato sulla vicenda, affermando che la situazione in Ucraina ha raggiunto un punto pericoloso. Frydenberg ha affermato che gli ufficiali statunitensi non stanno catastrofizzando la situazione ed ha affermato che l'Australia è pronta a collaborare con gli alleati occidentali. Ed in Europa si profila un Consiglio europeo straordinario che potrebbe avvenire già nella giornata di giovedì. Sul tavolo possibili sanzioni nei confronti della Russia. La Commissione europea starebbe inoltre lavorando per poter far fronte ad un possibile flusso di rifugiati che la guerra provocherebbe. Continua nel frattempo la serie di incontri diplomatici con il cancelliere tedesco Scholz, che ieri ha incontrato il presidente ucraino Zelensky, mentre oggi si recherà a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Nel frattempo fonti della Farnesina hanno fatto sapere che il ministro degli esteri Luigi Di Maio si recherà oggi a Kiev e possibilmente mercoledì a Mosca, dove dovrebbe incontrare la sua controparte russa Sergei Lavrov. Ed il segretario generale della NATO ha rinnovato il proprio invito alla Russia di ritirare le truppe al confine con l'Ucraina e scegliere la via della diplomazia. Il commento è arrivato nel giorno in cui i paesi del G7 hanno intimato alla Russia conseguenze economiche catastrofiche nel caso di un'invasione dell'Ucraina. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, ha affermato che il miglior modo per la Russia di dimostrare la volontà di una risoluzione pacifica è quella di rimuovere la presenza militare nella regione.
NATO remains ready to engage in meaningful dialogue with Russia. And the best way for Russia to demonstrate its readiness to find a peaceful solution is to de-escalate and remove their forces which are now threatening Ukraine and choose the path of diplomacy. We agreed that every sovereign nation has the fundamental right to choose its own path and we call on all to respect this right.
Torniamo ora in Australia, più precisamente in New South Wales, dove gli infermieri e le ostetriche si stanno preparando a riunirsi di fronte al Parlamento statale per chiedere una soluzione ai continui problemi di carenza di personale negli ospedali dello Stato. Migliaia di membri del sindacato Nurses and Midwives Association del New South Wales prenderanno parte ad oltre 20 raduni con alcuni lavoratori che incroceranno le braccia per 24 ore. Il segretario generale del sindacato, Brad Holmes, ha dichiarato che la categoria non ha più la buona fede di credere agli annunci fatti dal premier Dominic Perrottet. Durante lo sciopero tutti i servizi critici saranno mantenuti. Ed andiamo ora a Canberra, dove nella giornata di ieri un comitato del Senato ha ascoltato la testimonianza del ministro delle finanze Simon Birmingham, secondo il quale né il governo né l'Australian Federal Police hanno mai aperto un'inchiesta in merito alla divulgazione di messaggi privati tra il primo ministro Scott Morrison ed il presidente francese Emmanuel Macron. Kathy Gallagher, la senatrice che ha posto la domanda a Birmingham, ha affermato che sia dunque possibile che a divulgare i messaggi sia stato il primo ministro stesso.
If it wasn't the Prime Minister, there would be a police investigation, the security agencies would all be all over it, PM&C would be up in arms and working out, you know, reviews and how to manage this breach of the Prime Minister's privacy and maintaining international relationships, but nobody seems to be the slightest bit bothered. What is the other explanation other than the Prime Minister leaked it because he was angry and he felt hurt by what President Macron had said?
I messaggi che sono stati pubblicati da News Corp pochi giorni dopo che Macron aveva definito Morrison come un bugiardo dovevano dimostrare che il leader francese fosse a conoscenza del fatto che il governo australiano avesse deciso di cancellare il contratto per la fornitura di sottomarini tra i due paesi. Ed in Western Australia si stanno facendo sempre più forti le voci di coloro che chiedono la riapertura dei confini statali dopo che lo Stato ha riportato 62 nuove infezioni acquisite localmente nella giornata di ieri. Inoltre, oltre il 50% della popolazione avente diritto si è ora sottoposta al richiamo vaccinale. Il Premier Mark McGowan ha però affermato che lo Stato dovrà raggiungere la vaccinazione con terza dose di almeno l'80% della popolazione prima di poter riaprire i suoi confini con gli altri Stati australiani e con l'estero. Spostiamoci ora in Italia e facciamo il punto sulla pandemia. 28.630 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. 281 il numero delle vittime. Nel frattempo il governo è al lavoro per mettere a punto il nuovo decreto contro il caro bollette. Nella mattinata di ieri, secondo quanto si apprende, il ministro dell'economia Daniele Franco è stato a lungo a Palazzo Chigi con il suo staff in riunione per fare il punto sulle linee generali del provvedimento. Le nuove misure dovrebbero da un lato dare nuovi aiuti a famiglie ed imprese e dall'altro, su un orizzonte di medio periodo, aumentare la produzione di gas nazionale e delle rinnovabili, anche attraverso la spinta a scuole ed uffici pubblici a dotarsi di pannelli solari. Sul fronte economico, prima giornata della settimana molto pesante per tutte le borse europee, strette nella tenaglia dei rischi di guerra sul confine Russia-Ucraina e di timore del rialzo dei tassi. Il principale indice di Piazza Affari, dopo aver sfiorato ribassi del 4% in corso di seduta, ha chiuso in calo del 2,04%. Spostiamoci ora a Gerusalemme, dove continuano gli scontri tra ebrei e palestinesi nel rione di Sheikh Jarrah, ad est della città. Secondo fonti citate dall'agenzia di stampa Man, 31 palestinesi sono rimasti feriti o contusi e altri 11 sono stati arrestati dalla polizia. Negli incidenti è rimasto ferito in modo superficiale anche il deputato israeliano di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, e due attivisti ebrei sono stati arrestati. Le tensioni nel rione si sono inasprite due giorni fa con l'incendio doloso dell'abitazione di un ebreo e con il ferimento di un giovane ebreo travolto da un'automobile palestinese in corsa. Inoltre, una famiglia palestinese rischia di essere sfrattata a breve dalla casa di Sheikh Jarrah, dove risiede da decenni. La Giordania ha condannato oggi il comportamento delle autorità israeliane, mentre da Gaza Hamas e Jihad Islamica hanno minacciato ritorsioni. Diamo uno sguardo ai cambi, un dollaro australiano vale 63 centesimi di euro e viene scambiato a 71 centesimi di dollaro statunitense. Passiamo ora allo sport ed occupiamoci di calcio. È stato respinto il ricorso dell'Inter alla Corte Sportiva d'Appello, alla quale chiedeva il 3-0 a tavolino per la mancata disputa della gara con il Bologna prevista al Dall'Ara per il 6 gennaio. I rossoblù non erano scesi in campo, lasciando la squadra di Inzaghi in attesa per 45 minuti sul terreno di gioco in seguito ai tanti casi Covid tra i bolognesi, che avevano spinto l'azienda sanitaria locale emiliana a mettere in quarantena la squadra. Una motivazione ritenuta dal giudice sportivo causa di forza maggiore. Il club neroazzurro non ha comunque intenzione di fermarsi e farà ricorso al collegio di garanzia del CONI. E concludiamo con le previsioni meteorologiche per la giornata di oggi. Giornata soleggiata a Perth, 37 gradi la massima, parzialmente nuvoloso ad Adelaide, 31 gradi, soleggiato a Melbourne, 27 gradi, 21 gradi ad Hobart, dove la giornata sarà nuvolosa, soleggiato a Canberra, 31 gradi la massima, parzialmente nuvoloso a Sydney, 28 gradi, a Brisbane, possibili piogge, 28 gradi, Cairns, possibili piogge, 31 gradi. Infine, possibili temporali a Darwin, 35 gradi la massima.